Radio 3 Mondo.
Ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 25 gennaio del 2021, esattamente a 10 anni dalle rivolte arabe del 2011, ma esattamente soprattutto dalla piazza piena, strapiena di manifestanti in Egitto, piazza Tahrir. E in una giornata appunto che fu quella del 25 gennaio del 2011, definita la giornata della rabbia. Una giornata in cui poi, attraverso una serie di vicende anche abbastanza complesse, il paese si liberò del dittatore Hosni Mubarak, per poi, dopo alcuni anni, esattamente nel 2013, ritornare ad avere, diciamo, un regime guidato dai militari, in particolar modo dal generale Abdel Fattah al-Sisi. Ecco, ci chiediamo oggi ancora una volta cosa hanno rappresentato quelle giornate, che comunque hanno interessato tantissimi paesi dell'Africa subsahariana, del Maghreb e anche del Golfo, quali cambiamenti hanno portato in particolar modo in Egitto e a che punto è il paese oggi. Naturalmente, come si può immaginare, per eventi come una rivoluzione di 10 anni fa e un anniversario, oggi sono tanti suggerimenti che oggi arrivano dalla nostra redazione, da Costanza Spocci, e che vanno su una serie di hashtag e anche di profili Instagram che vi segnaliamo. Gli hashtag sono ancora parecchi, quelli collegati alle rivoluzioni: c'è Arab Spring, appunto primavera araba, c'è Hogra che vuol dire rabbia, c'è Huria che vuol dire libertà per quanto riguarda gli hashtag in lingua araba, e poi vi segnaliamo anche due profili Instagram. Durante queste rivoluzioni tanti artisti si sono espressi, molti hanno dipinto opere sui muri nella zona di downtown al Cairo, nelle vie adiacenti alla piazza della rivoluzione, Tahrir Square, e tra questi due artisti ce ne sono due che vale la pena seguire sui loro profili Instagram: sono Amar Abu Bakr e ancora Ala Abdel Hamid. Entrambi hanno fatto parlare i muri di piazza Tahrir. E ricordiamo a voi ascoltatori che aspettiamo i vostri commenti. Potete inviarci un sms, un whatsapp al 335-5634-296, oppure scriveteci sui nostri profili Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Listen to that crowd. That's what they've been waiting for. Hosni Mubarak has gone.
Siamo qui a Radio 3 Mondo, la diretta storica di Al Jazeera, che 10 anni fa inquadrava piazza Tahrir piena di manifestanti nel momento in cui, e questo è il momento, ricevettero la notizia della dipartita dell'ex dittatore Hosni Mubarak, nel senso che Mubarak aveva rinunciato al potere. La data non è quella di oggi come anniversario, ma in realtà è l'11 febbraio del 2011, dopo almeno quasi tre settimane che i manifestanti gridavano questa frase: Ashab yurid ishkat anidam, il popolo vuole la caduta del regime, che poi era la stessa frase che veniva pronunciata da Tunisi fino ad arrivare allo Yemen. Ecco, questo avvenimento che ha segnato forse uno dei momenti più forti, più intensi di queste lunghe rivoluzioni arabe, che lo ricordiamo sono iniziate il 17 dicembre 2010 nella cittadina di Sidi Bouzid, nel cuore agricolo della Tunisia, sono di fatto comunque un momento storico di grandissima importanza. Da allora niente sarebbe stato più uguale per tutti questi paesi e anche in effetti per l'Egitto. Allora, per parlare di questo vento rivoluzionario che i media occidentali in particolar modo hanno chiamato primavere arabe, abbiamo come ospite con noi Donatella Della Ratta, professore associato di comunicación e media studies alla John Cabot University e autrice del libro Shooting a Revolution: Visual Media and Warfare in Syria, edito da Pluto Press nel 2018. Buongiorno Donatella Della Ratta.
Buongiorno a voi.
Ecco, Donatella della Ratta, c'è una sensazione che viene, si sente insomma in questa diretta, che viene riportata dai manifestanti che sono lì presenti, dai testimoni, dai giornalisti, quantomeno fino a quella data, quindi fino a quell'11 febbraio, cioè che questa piazza fosse, come dire, elettrica, elettrizzata, insomma molti proprio la definiscono così. Ecco, per ricostruire questi momenti, hanno avuto un ruolo determinante ovviamente anche le televisioni. Le chiedo da dove appunto seguiva questa vicenda, essendo anche una ricercatrice particolarmente attenta al mondo dei media, delle panarbe e appunto dei media in lingua araba.
Beh, io in quel momento mi trovavo a Damasco, perché all'epoca vivevo a Damasco in Siria, quindi ho avuto il privilegio di seguire la piazza egiziana da una piazza come quella siriana che si stava ancora scaldando, ma che sarebbe esplosa anch'essa dopo 2 mesi. Guardavo Al Jazeera naturalmente, come credo la maggior parte delle popolazioni arabe. Al Jazeera aveva un ruolo prominente nel racconto della rivoluzione, delle rivoluzioni arabe. Senz'altro Piazza Tahrir è stato l'apoteosi della diretta televisiva. Ricordo che Al Jazeera aveva addirittura dei promo che erano spalmati per tutto il palinsesto 24 ore su 24, che montati benissimo fra l'altro, che incitavano un po' a seguire questa rivoluzione e in qualche modo anche a farla. Fu l'epoca in cui il direttore all'epoca di Al Jazeera, Wattah Khanfar, decise di fare una diretta 24 ore su 24 da Midan Tahrir, anche perché la piazza si prestava particolarmente proprio geograficamente ad essere la perfetta location di una 24 ore televisiva, diretta televisiva. E inoltre introdusse questa grandissima innovazione, che era quella di coinvolgere quelli che chiamiamo citizen journalist, cioè dei ragazzi muniti di cellulare, coinvolgerli nella produzione visiva di questa diretta. Quindi era un esercito di ragazzi molto giovani, sparsi per Piazza Tahrir, ma non soltanto, un po' per tutto l'Egitto, che contribuivano a questa diretta con i loro punti di vista. Quindi quello fu l'inizio, o comunque la celebrazione che diventa mainstream del giornalismo dei cittadini.
Ecco, era un esercito di giovani cittadini, tra l'altro anche noi li incontrammo, molti di loro poi continuarono la loro attività appunto in Al Jazeera, altri si spostarono sul canale locale che si chiamava, tuttora in realtà si chiama, anche se è da Doha, Al Jazeera Mubashir. Comunque tantissimi documenti, video sono stati prodotti da questa rivoluzione, e Costanza Spocci per noi in redazione vi segnala una serie di documenti, nel senso, per ricostruire questi 10 anni, ma soprattutto quei momenti dal 2011 al 2013. È stato prodotto anche tantissimo materiale in un canale collettivo di filmmaker che si chiama Mosirin, tutti attivi nelle rivolte di piazza anche come manifestanti, e ci sono degli archivi molto preziosi definiti appunto gli archivi della Resistenza, chiamati anche archivi 858, perché si trovano esattamente 858 ore di archivio di girato che ripercorrono tutta questa storia. Ecco, Donatella della Ratta, tra l'altro arrivano anche dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori. C'è un tema molto discusso, molto, molto diffuso, cioè l'importanza che hanno avuto i media nel creare anche un effetto domino, il rimbalzo, possiamo dire, di queste rivoluzioni dalla piazza tunisina a tutte le altre piazze di questa vasta area che va appunto dal Maghreb fino ad arrivare al Golfo, ma che ha anche coinvolto addirittura il corno d'Africa. Questo tema però è anche un tema che molti utilizzano come un tema per dire che queste rivoluzioni sono state create a tavolino, sono state create dai media. Abbiamo anche un ascoltatore che si chiama Emilio, che dice: le primavere arabe erano un'esigua minoranza, per lo più flash mob nelle piazze principali, ma poi hanno prevalso i partiti estremisti. Ecco, tu che sei un'osservatrice di questo mondo, cosa possiamo dire insomma sul rapporto tra la piazza fisica e quella poi virtuale?
No, io sono assolutamente convinta che nonostante i media abbiano giocato un ruolo fondamentale nel mobilizzare le persone, nel informare il pubblico straniero di quello che stava succedendo in Medio Oriente, ma assolutamente è un errore molto grave dire che questi sono stati soltanto dei flash mob esigui. Intanto esiste una storia di rivolte in tutti questi paesi, adesso stiamo parlando dell'Egitto. L'Egitto già in tutto il decennio che precede lo scoppio delle rivoluzioni arabe aveva avuto tantissime manifestazioni sia di operai sia le cosiddette manifestazioni più giovanili sui social media, quindi esisteva una storia di protesta in Egitto che poi converge su Tahrir. L'effetto che e questa cosa vale naturalmente anche per la Tunisia e persino per la Siria, che è un paese dove era difficilissimo scendere in piazza, ma ricordo la primavera di Damasco, che non è quella del 2011 ma quella del 2001, poco dopo l'ascesa al potere di Bashar al-Assad, o per esempio quella la rivolta curda del 2005. Quindi insomma sono tutti paesi che hanno avuto un'esperienza di rivolte di piazza, di corpi capitanate quasi tutte dai lavoratori, dalla classe operaia e dagli studenti, insomma. Quindi assolutamente il livello fisico della rivolta è preponderante e precede di ben un decennio quello dell'informazione, quello mobilitante che poi si manifesta sia su canali televisivi mainstream, per esempio Al Jazeera Arabo, e sia sui cosiddetti social media. L'effetto che fanno i media nel caso delle rivoluzioni arabe è un effetto di amplificazione di un fenomeno di corpi che si verifica assolutamente in primis nelle piazze e nelle strade di questi paesi. Naturalmente è ovvio che un emittente come Al Jazeera, che all'epoca era davvero il faro non soltanto mediatico ma anche politico per il ruolo che giocava il Qatar all'epoca rispetto a tanti altri paesi arabi, naturalmente l'effetto che gioca Al Jazeera decidendo di trasmettere la rivoluzione egiziana 24 ore su 24 da Tahrir è creare uno spettacolo in diretta 24 ore su 24 che in qualche modo invoglia i giovani di altri paesi arabi a fare il salto. Cioè io per esempio ero in Siria, guardavamo insieme ai miei amici di 20-30 anni questa rivoluzione in diretta e tutti loro si erano incoraggiati vedendo i loro coetanei in altri paesi come l'Egitto, la Tunisia riuscire a scendere in piazza. Quindi naturalmente questa cosa non è che crea un disagio, il disagio già esiste, ma sicuramente invoglia queste giovani generazioni a fare il salto e superare la paura, perché qui stiamo parlando di paesi dove scendere in piazza era una cosa difficilissima da fare, cioè di paesi dove c'è lo stato di emergenza da 50 anni e dove andavi in galera direttamente soltanto per appunto essere presente in una piazza dove c'era una protesta. Quindi bisogna avere il coraggio di passare questo, oltrepassare il muro della paura, e naturalmente i media fanno questo tipo di effetto di incoraggiamento, soprattutto Al Jazeera.
Ecco, questo tema della paura, tra l'altro un tema di cui abbiamo discusso circa un mese fa con i nostri ospiti, proprio parlando di rivoluzioni e parlando dell'inizio delle rivoluzioni in Tunisia, e comunque certamente questo effetto domino è stato anche amplificato, ha spinto le persone in piazza, come ci diceva Donatella Della Ratta, che ringraziamo, nostra ospite, professore associato di comunicazione e media studies alla John Cabot University, autrice del libro Shooting a Revolution. Grazie ancora a Donatella Della Ratta per essere stata con noi, e ricordo ai nostri ascoltatori ancora che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e contattarci ancora, come state facendo, via sms al numero 335-5634-296, sui nostri social. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
INS Al Galala, the frigate European multi-mission frigate FREMM Egypt purchased from Italy, is the first of two frigates Egypt purchased from Italy earlier this year. The ship that arrived at Alexandria's naval base on December 31st was one of two ships worth $1.3 billion ordered by Egypt and was officially handed over at a ceremony at the port of La Spezia in Italy on December 23rd.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il racconto dell'arrivo di Al Galala, cioè la fregata della Framkh, l'Egitto acquistato dall'Italia. La nave è arrivata alla base navale di Alessandria, una delle navi acquistate dall'Egitto, ed è stata ufficialmente consegnata con una cerimonia al porto della Spezia in Italia. Perché parliamo di armi? Perché comunque l'Egitto dal 2015 al 2019 è diventato il terzo importatore di armi a livello mondiale, molte delle quali arrivano proprio dall'Italia, e perché ci sono ancora altre trattative in corso per nuove forniture militari tra l'Egitto, cioè quello che è diventato l'Egitto oggi, e l'Italia. Allora qui entrano in gioco tante cose, ma soprattutto entra in gioco la rete italiana Pace e Disarmo, con una campagna, tra l'altro con un hashtag che Stop Armi Egitto, e che tra l'altro oggi ha inviato una lettera al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Allora abbiamo con noi collegato il nostro ospite Francesco Vignarca, e gli chiediamo appunto della rete Disarmo, e gli chiediamo in che cosa consiste questa lettera. Buongiorno Francesco Vignarca.
Buongiorno a tutti voi. Beh, noi abbiamo scritto al ministro Di Maio, da un lato perché ovviamente è il ministero degli esteri responsabile delle decisioni riguardanti l'export di armamenti italiani, ma dall'altro perché proprio nelle ultime settimane, anche a fronte delle risposte definite inaccettabili dalla stessa Farnesina, delle autorità giudiziarie dell'Egitto, lui stesso si era detto pronto a portare la questione a un livello più alto, a un livello europeo. E noi gli abbiamo suggerito che questa cosa si può fare, la può fare oggi nel corso proprio del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri dell'Unione Europea, perché grazie alla posizione comune che esiste già dal 2008, l'Italia può non solo decidere di bloccare delle richieste di export di armamenti proprie, ma notificandole ai propri alleati all'interno dell'UE, bloccare lo stesso tipo di richieste anche per tutti gli altri paesi, quindi avere un effetto molto più forte e che non penalizzerebbe, tra virgolette, il nostro paese.
Ecco, noi abbiamo in effetti fatto un salto dal 2011 a oggi, quindi stiamo parlando adesso di commercio, tra l'altro appunto in chiaro, cioè legale, di armi, però appunto potrebbe sfuggire ciò che accade in Egitto attualmente. L'abbiamo ricordato, l'Egitto è tornato a sempre appunto guidato da un presidente che è un generale, Al-Sisi, che sta attivando portando avanti una grande attività di rifornimento di armamenti per il suo paese. Ecco, Francesco Vignarca, questa relazione tra l'altro con l'Italia, ricordiamo, molto, molto problematica, perché in mezzo, oggi sono i 5 anni dal rapimento di Giulio Regeni, abbiamo anche un altro, possiamo dire egiziano ma anche italiano, che è stato arrestato in Egitto, Patrick Zaki, per il quale è in corso anche una campagna di liberazione. Intendo, questo Egitto, questo paese, come si sta trasformando? Perché c'è questa richiesta di armi? È una necessità interna per motivi appunto interni di sicurezza, ma c'è anche un interesse che riguarda zone vicine del Mediterraneo, non so, per esempio la Libia.
Esattamente. I motivi per cui noi già da giugno, insieme ad Amnesty International, abbiamo lanciato proprio questa iniziativa Stop Armi Egitto sono molteplici. Ci sono chiaramente le motivazioni legate al caso di Giulio Regeni, che, come giustamente avete ricordato, compie oggi il 5° anno del rapimento, e senza che sia stata fatta ancora verità e giustizia soprattutto. C'è la questione di Patrick Zaki, che si porta dietro tutte le questioni legate ai diritti umani e alla repressione interna e a soffocare le voci di libertà e democrazia. Ma c'è anche tutto l'altro aspetto della politica di potenza e di proiezione che l'Egitto vuole fare nel Mediterraneo, e che questo viene fatto grazie all'acquisto di nuovi armamenti. Una politica che spesso contrasta anche con gli interessi diretti dell'Italia in quelle stesse zone, avete giustamente citato la Libia, e che quindi, proprio per come è conformata la nostra legge sull'export di armi, ma anche i trattati internazionali che l'Italia ha sottoscritto in merito, deve essere controllata e bloccata, perché proprio la legge dice dice che l'export di armi deve essere da un lato allineato alla politica estera dell'Italia e continuare a dare armi a chi invece si comporta in maniera contraria alla nostra politica estera non mi sembra sensato, ma poi deve anche allinearsi a tutte quelle prescrizioni di rispetto dei diritti umani che hanno portato ad esempio oggi anche una giornata internazionale di mobilitazione per fermare la guerra in Yemen, ha portato ad esempio recentemente al nostro paese a rinnovare ancora una volta, grazie a una risoluzione del Parlamento, lo stop di armi verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Cosa vuol dire? Vuol dire che le norme ci sono, il quadro c'è, il governo, il Parlamento, in subordine devono avere il coraggio di applicare queste norme, di prendere queste decisioni. Spesso si dice, e qui chiudo, che però noi va bene, abbiamo sottoscritto queste norme, abbiamo queste leggi, ma ci sono gli affari. Ecco, i dati per esempio anche dimostrano nel caso della vendita delle due FREM che stiamo vendendo queste fregate sotto costo, erano fregate già acquisite dall'Italia, già pronte per entrare in ruolo per la nostra marina militare, che sono state rigirate all'Egitto. Quindi in realtà chi fa affari in questo senso sono sempre i pochi. Invece bisognerebbe avere il coraggio, come ha avuto la stessa Italia nel 2013 con un'iniziativa dell'allora ministra Bonino, di spingere in Europa affinché ci fosse un iniziale blocco di forniture militari proprio verso l'Egitto, proprio a seguito del colpo di Stato che portò al-Sisi al potere. Ecco, tutte queste cose noi le continuiamo a chiedere e lo abbiamo fatto in particolare con questa lettera al ministro Di Maio.
Ecco, tra l'altro ricordiamo che il commercio di armi in realtà anche non di armi verso l'Egitto è stato oggetto di analisi, investigazioni da parte di diversi gruppi, nel senso sull'uso che l'Egitto ne ha fatto anche nelle proteste. Ritornando al 2011, ricordiamo una ricerca di Lighthouse Report a proposito di veicoli della Iveco che vennero poi utilizzati, cioè armati, dotati di torretta, armati di GPS, tutti materiali italiani e poi utilizzati contro i manifestanti negli anni delle manifestazioni del 2011, in una occasione specifica che fu il massacro davanti all'Università di Al-Azhar. Ecco, il Cairo però ha aderito al Trattato internazionale sul commercio delle armi, Francesco Vignarca?
No, e questo è un altro elemento che ci dovrebbe far dubitare nel dare l'ok a questo export di armamenti. Non solo appunto quelli in corso, quelli che ci sono stati in passato, ricordiamo che proprio nel 2019 gli ultimi dati di cui abbiamo contezza grazie alla relazione del Parlamento, l'Egitto è stato in prima linea, al primo posto, con oltre 870 milioni di euro di autorizzazioni nuove. Alla vista ci sono 9-11 miliardi, secondo informazioni di stampa, di nuovi contratti ad esposizione. Eppure l'Egitto non ha firmato, non ha ratificato il trattato sul commercio di armamenti, che darebbe un quadro di regole per tutti, di rispetto e di trasparenza anche rispetto ad eventuali riesportazioni. Ricordiamo ad esempio che a metà del 2020 il Parlamento egiziano ha votato un documento di pronta mobilitazione delle proprie truppe in Libia se decidessero che vi è minacciato in qualche modo la loro sicurezza. Cosa vuol dire aderire al trattato? L'Italia è stata tra i primi a ratificare questa, che è la prima norma internazionale che regolamenta il commercio di armi, e si è sempre detta molto favorevole a questo tipo di criteri, a questo tipo di regolamentazioni, considerandoli cruciali. Allora la domanda è: se noi consideriamo cruciali delle regole su un tema così delicato come quello delle armi, come possiamo fare affari con chi quelle regole non le ha nemmeno sottoscritte? Vuol dire che forse non le consideriamo così importanti. Ecco, noi invece continuiamo a chiedere che ci sia allineamento non solo tra le parole e le dichiarazioni, ma anche i fatti, quando si tratta di seguire delle norme che, ripeto, noi stessi abbiamo proposto, rilanciato e sottoscritto.
Quindi una richiesta, lo ricordiamo, che va sotto un hashtag, Stop Armi Egitto, è ancora dalla redazione. E Costanza Spocci ci ricorda altri hashtag: Verità e Giustizia per Giulio Regeni e Free Patrick Zaki, relativo ovviamente a queste vicende che coinvolgono l'Italia, le relazioni con l'Egitto, i diritti umani. Grazie ancora al nostro ospite Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne per la rete italiana Pace e Disarmo e fondatore dell'osservatorio Milex sulle spese militari. Adesso ritorniamo in piazza Tahrir al Cairo.
Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest.
This uprising defies any definitions.
People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il trailer del documentario The Square del 2013, La Piazza, vincitore del Sundance Film Festival, candidato quell'anno all'Oscar come migliore documentario, che racconta il dopo rivoluzione in Egitto, dalla destituzione di Mubarak, la sconfitta di Morsi, fino all'attuale vittoria del potere militare. Questa piazza, una piazza nella quale erano presenti anche tanti intellettuali, scrittori e anche docenti che vivevano al Cairo, e da questa piazza e su questa piazza si continua ancora a ragionare, a riflettere, e lo fa a questo proposito una rivista online che è specializzata, ma comunque adesso si apre al pubblico, una rivista bilingue adesso in francese e in italiano, si chiama Orient 21 e abbiamo diversi collaboratori anche italiani oggi, tra cui Gennaro Gervasio, che è nostro ospite, docente di storia politica al Medio Oriente e Nord Africa all'Università Roma 3, e appunto uno degli autori di Orient 21, questa piattaforma su Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Gennaro Gervasio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, ricordiamo alcuni aspetti di questa piattaforma. C'è diciamo una base, una fonte che è decisamente francese. Uno dei fondatori è Alain Grèche, che è stato un ex responsabile di Le Monde Diplomatique. C'è adesso la possibilità di leggere questa piattaforma in italiano. Avete pubblicato diversi contenuti su questa piazza, per esempio un contenuto sull'Egitto, sull'importanza del corpo delle donne come ultimo baluardo di ribellione, e poi avete riflettuto sul fatto che un'altra visione del Medio Oriente è possibile. Gennaro Gervasio, cosa vuol dire che un'altra visione del Medio Oriente è possibile per Orient 21?
Dunque Orient 21 è il portale francese più importante sul Medio Oriente in Africa, fondato nel 2013 da Alain Grèche, che era anche stato a lungo direttore delle Monde Diplomatique, e in realtà già esisteva in altre lingue. Noi, diciamo, su impulso di un ricercatore indipendente francese, David Victor, ha contattato vari studiosi, anche esperti italiani, tra cui me ed Enrico De Angelis, per fondarla in italiano. Però non è soltanto, come negli altri casi, la mera traduzione, ma in realtà anche l'idea di cercare di riempire uno spazio che virtuale, che non per, come dire, per incensarvi, ma che appunto Radio Tremondo fa, però nel nostro paese, come tutti noi, i pochi di noi che si occupano di esteri sanno, in realtà c'è pochissima attenzione. Infatti la differenza, cioè, rispetto alle altre edizioni, oltre a quella francese, che insieme agli articoli, una selezione di articoli tradotti come quello che hai citato tu sul corpo delle donne, in realtà noi abbiamo anche avremo anche degli articoli originali. E infatti per oggi c'è quello che riguarda la relazione tra Italia e Egitto, proprio per agganciarmi al precedente interlocutore che avete avuto, che di Elisabetta Brighi, docente a Londra, che ha chiamato infatti la trappola dorata i rapporti tra Italia ed Egitto. Io anzi invito tutti gli interessati anche a contattarci per proporre, noi all'inizio avremo, come dire, uno spazio un po' limitato, però spero che pian piano di riuscirci ad affermare, anche dare voce a molti e molte, diciamo, studiosi, esperti, giornalisti del nostro paese, che spesso non hanno, in italiano non scrivono praticamente mai, perché, come chiaramente voi sapete meglio di me, lo spazio è abbastanza ridotto. E è stato quasi doveroso iniziare dalle relazioni italo-egiziane, non solo, anche perché è qualcosa che è fondamentale per il nostro paese, per la nostra opinione pubblica, quindi non solo, diciamo, ricordare l'Egitto, che poi faremo anche nei prossimi giorni a 10 anni dalla rivoluzione, ma anche, diciamo, il particolare triangolo che appunto Elisabetta Brighi chiama trappola dorata nelle relazioni italo-egiziane, che credo che appunto nei minuti precedenti sono state in parte sviscerate.
Quindi relazioni italo-egiziane, il tema del corpo delle donne, ancora lo ricordiamo in un pezzo di Dalia Chams, proprio per ricordare il corpo delle donne. Costanza Spocci dalla redazione ci ricorda di seguire ancora altri due hashtag, uno è Free Manier, appunto legata alla vicenda di Manier Al-Masri, attivista della prima ora avvocatessa di Alessandria, che ha lavorato molto sui diritti dei prigionieri e poi finì in carcere, e ancora Free Sana, che si riferisce alla vicenda di un'altra donna donna coraggiosa Sanaa Seif, che ha lavorato anche al film The Square, attivista e sorella minore del blogger icona della rivoluzione Al-Abdel Fattah, anche lui in carcere. E quindi i contenuti di Orient 21 sono disponibili adesso anche in italiano, ricordiamo, è possibile accedere anche adesso e anche proporre. Grazie ancora a Gennaro Gervasio, docente di storia politica del Medio Oriente e Nord Africa all'Università di Roma 3. Si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta la redazione, la consul Paola Brei, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo ancora domani alle 6.50 con la rassegna stampa e alle 11, ed è il momento adesso di Radio Trescenza. Restate ancora su Rai Radio 3, buon ascolto.